E possiamo subito iniziare con tempi molto stretti, perché abbiamo due autori, più di due libri in realtà, diciamo due libri e tante cose da raccontare in questa sessione dedicata a diplomazia e letteratura, una cosa che io avevo in mente da tanto tempo. E in realtà avremmo potuto fare una tavola rotonda mettendo vari altri autori del Ministero, però dovendo scegliere, come al solito con gli altri del gruppo abbiamo fatto una scelta, non voglio dire né la migliore né la peggiore, ma sicuramente significativa di personale, persone che lavorano al Ministero e che hanno scritto, con mio grande ammirazione, dei romanzi. Io penso non andrò mai oltre i saggi copiati che ho pubblicato, e invece romanzo significa far nascere, far vivere dei personaggi. Ve ne parleranno loro, ci sarà anche una lettura qui. Chiaramente ringrazio tantissimo, lo farò dopo introducendo, Inès Le Breton, che si è prestata come ottima attrice, io lo posso dire, tanto nessuno mi può negare, visto che sono il padrone di casa in questo caso, ma sicuramente grazie per aver accettato questa di leggere poi due brani che servivano in introduzione. Non vi ho detto niente degli autori se non i nomi, perché? Perché la modalità di oggi sarà che ognuno di loro, tipo quelle cose che si fanno all'americana in cui bisogna parlare di se stessi entro il tempo che ci vuole a far spegnere il cerino che uno ha nella mano, avete un pochettino più di tempo, diciamo un paio di minuti ognuno, e vorrei che ognuno introducesse se stesso dicendo le cose belle, saranno sicuramente non quelle brutte, per far conoscere agli altri, anche se molti sanno di dell'uno o dell'altro, ma penso che sia il modo migliore. Dopodiché passeremo a leggere. Silvio.
Grazie a tutti, meno di due minuti, allora mi sentite in fondo? Sì. Allora, il mio nome è Silvio Mignano, vengo da Gaeta, provincia di Latina, ho vissuto oltre che a Roma a Cuba, in Kenya, in Svizzera a Basilea e in Bolivia, ho viaggiato anche in altri paesi come tanti di noi, ho pubblicato al momento due romanzi in Italia, i due che si presentano oggi, Una lezione sull'amore e Le porte dell'inferno. Tre libri di poesie, Taccuino nero per il viaggio, Non abbiamo uno sceneggiatore di scorta e l'ultimo che è appena uscito, La nostra ribelle buona educazione, un libro di favole, Il regalo del rinoceronte, che ho anche illustrato, e molti articoli, traduzioni per vari editori italiani. Grazie.
Sono Francesco Neri, sono qui al Ministero dal 2008, sono nell'area della PC, tra poco andrò a Lussemburgo, ho scritto questo romanzo che presento oggi e per un po' di tempo mi sono occupato anche di storia antica e ho lasciato qualche traccia stampata di questo interesse, ho scritto un libro sulle reliquie nel mondo antico, questo argomento.
Bravissimi, io ovviamente ho dato due minuti, ma hanno fatto molto di meno. E in realtà poi questo qui rientra nella modestia di dire solo alcune delle cose che hanno fatto, però mi hanno dato sicuramente un quadro che a me sembra interessante, perché mostra quello che un po' con il gruppo degli amici vogliamo dimostrare, che è ampiamente dimostrato. Cioè, nel Ministero ci sono delle realtà umane, di persone estremamente varie e secondo me anche estremamente interessanti, che uno incrocia 2000 volte al giorno e non sa, non è che adesso dobbiamo sapere tutto di tutti naturalmente, non è questo il punto, però sicuramente è un valore che noi dobbiamo, di cui dobbiamo essere coscienti e nei limiti possibili in queste occasioni utilizzare e sfruttare al massimo. Lo utilizziamo, lo sfruttiamo al massimo adesso leggendo prima un brano Dalle porte dell'inferno, che è il secondo libro, ma adesso io non vi dico niente dei libri, perché poi dopo aver sentito Inès che leggerà questo brano molto, molto significativo, poi ci parlerà un po' dei libri, dei personaggi, e io lo interromperò anche ogni tanto perché, come sapete, soffro di protagonismo, e di questa realtà. Quindi Inès, a te. Vai tranquilla.
Chissà perché gli venne in mente che sarebbe stata una magnifica scena in un film dell'orrore. sacri. Quelli bianchi, che appaiono dipinti all'interno delle tombe egizie, avanzavano avventando sul prato in riva al lago, nello splendore quieto del mattino. Procedevano all'unisono, setacciando centimetro per centimetro il terreno davanti a loro. A ogni passo, un colpo di quel becco, lungo e stretto, a forma di falce. E probabilmente avevano fatto secco un insetto ciascuno. Ce n'erano almeno 30 che zampettavano verso di lui. Immaginò che i becchi fossero d'acciaio o di bronzo, più adatto al loro colore e forse anche più ad effetto. Ibis clonati o ibis robot biologici, che colpivano crani e occhi con quelle micidiali appendici di metallo. Questo gli parve di vedere. La testa, a osservarla bene, era minuscola, sottile, un mero accidente che interrompeva l'unicum del collo flessuoso e del becco allungato. Era vero. Aveva fatto male a bere così tanto la sera precedente, Paolo Veronese. Si era trascinato al suo bungalow a fatica. Aveva visto la luce ancora accesa dietro la finestra della stanza di Celeste e Martina. A ripensarci adesso, provava un po' di vergogna, quella che non aveva avuto quando si era avvicinato e si era messo a origliare. Non aveva sentito molto, ma quel poco che aveva percepito era stato codificato dal suo cervello sotto la categoria mugolii e gemiti. Naturalmente era brillo e poteva benissimo essersi trattato di bisbigli, e poi non erano affari suoi. Per fortuna l'unica cosa che gli aveva lasciato la sbronza era un gran mal di testa, accompagnato da un vago senso di malinconia. Per il resto si era svegliato prestissimo, senza fatica, come al solito, e aveva deciso di andare a fare quattro passi verso il lago. Era salito su una specie di gazebo di legno montato su palafitte, al termine di una passerella sopraelevata cui si accedeva attraverso un cancelletto. Probabilmente la sua funzione era di permettere l'osservazione degli ippopotami, senza correre il rischio letale di essere caricati. Ne scorgeva infatti un gruppo, affondato nell'acqua a un centinaio di metri dalla riva, in un'immobilità falsamente rassicurante. Anche a quella distanza lo colpirono le loro dimensioni, molto maggiori di quelle che aveva dedotto dalle foto o dai documentari. Sotto di lui un molo stretto si protendeva verso il largo, con un paio di lance ormeggiate ed intente a un vivo rollio. E il prato, una striscia d'erba di un verde smeraldo straordinariamente brillante, riscattata dalla bassa marea, mentre fino a poche ore prima doveva essere stata semi immersa, come testimoniavano patacche di fango rappreso solcato dalle tracce degli enormi bestioni. Adesso era invece l'armata degli ibis sacri che l'attraversava, avanzando spietata a raccolta di larve e insetti. Oltre quel braccio di lago, sulla sponda opposta, una lunga fila di gazzelle e waterbuck, i cervi d'acqua, riluceva di toni caldi sotto i colpi del sole radente, e un unico collo di giraffa faceva capolino dalla boscaglia. Gli venne la tentazione di dedicarsi per un paio di giorni ai safari, a un giro in barca per vedere da vicino l'ippopotamo, e poi tornare a Roma presentando conti e dimissioni a quel pagliaccio di Bonfatte. Era ancora immerso in questi pensieri quando si rese conto di non essere più solo. Si voltò allarmato, con tutte le preoccupazioni di attentati e animali pericolosi che lo stavano trasformando in un fascio di nervi tesi, ma accanto a lui, appoggiata con i gomiti alla balaustra, c'era Martina. Aveva l'aspetto di chi ha dormito poco e male, e guardava davanti a sé, verso l'armata degli uccelli dal becco di falce. Continuò a tenere la testa in quella direzione, anche quando iniziò a parlare, senza voltarsi dalla parte di Veronese. Mi sono svegliata troppo presto oggi. Celeste dormiva ancora e allora mi è venuta l'idea di venirla a cercare. Hai fatto benissimo, ragazza mia. Così come farai ancora meglio a darmi del tu, se non vuoi che mi offenda sul serio. Mi hanno colpito molto questi uccelli, così inquietanti. Ibis sacri. Hai ragione, Sal. Stavo giusto pensando che mi sembrano dei cloni. Hai presente i droidi di Blade Runner? Martina rimase immobile. A lui parve che sbiancasse. Lei sa, tu sai qualcosa? quello che sta succedendo tra Celeste e Bonfante, con quei maledetti Congoni? No, dovrei. Ecco, è che ho avuto l'impressione, sai quella tua allusione agli animali mutanti? Fu la volta di Veronese a rimanere di stucco. Cos'hanno quei Congoni di particolare e perché Bonfante e Celeste nascondono la verità? Si incamminarono verso i tavolini apparecchiati sotto la grande bomba carcera. Sarebbero stati i primi ospiti a fare colazione. Veronese l'aveva presa lui questa volta sotto braccio, come per farle capire che poteva fidarsi, che era dalla sua parte. C'è una cosa che devi sapere innanzitutto e che credevo avessi già capito. Temo di non aver capito proprio niente, sai? Ma dimmi. Celeste e Bonfante non combattono affatto la stessa battaglia, o meglio, il professore si illude di sì, ma Celeste sta facendo di tutto per fermarlo. A fermare cosa? Le chiese impaziente versandole intanto del caffè latte e offrendole un piattino pieno di croissant e pane tostato. Gli esperimenti che Bonfante porta avanti con gli americani. I quattro Congoni erano il primo risultato. Non farmi dire di più, non posso. Se ho deciso di parlarti è solo perché non voglio che continui a sbagliarti sul conto di Celeste. Le si illuminarono gli occhi, persi da qualche parte in fondo alle occhiaie livide. Lei è un'eroina. Ecco cos'è. Ieri notte le ho strappato una promessa. Mai più quelle idiozie per cercare di fermarti. È un miracolo che tu sia vivo e non sai quanto ne sono felice. Non si ripeterà. Però tu devi capire che noi siamo nel giusto e non Bonfante. Il sole africano era spuntato del tutto. Celeste veniva verso di loro con un ampio vestito leggero a fiori, in tinta col suo nome, inalberando la grinta un po' cupa della combattente per una santa causa. E gli disse, passarono in alto, riscattando nell'eleganza del volo ogni immagine sgraziata. E Paolo Veronese, invece di cominciare a capire qualcosa di più, si sentì affondare nella confusione.
Bene. Beh, sì, grazie Ines, il silenzio che hai creato la dice lunga sulla capacità interpretativa, direi. Non so che fine fa, che effetto fa sentirsi interpretare le cose che uno ha scritto, però prima di chiedere questo vorrei chiederti per così condividerlo con gli altri. Qui il personaggio è Paolo Veronese, che poi è il personaggio di tutti e due i libri. Come nasce? Chi è?
Dunque, Paolo Veronese nasce, dovrei dire per caso, ma non sarebbe forse corretto fino in fondo. Io volevo scrivere, anni fa, un libro che non era certo un giallo, era un libro sui libri, sull'amore per la letteratura, un libro forse di metaletteratura, come si suol dire, un po' utilizzando questo termine di Calvino, ed era in sostanza la storia di uno scrittore atipico, lontano dal mercato, dalle grandi linee editoriali, molto raffinato, che apparentemente scompare e lascia un romanzo inedito, e la storia del libro era la storia della ricostruzione di questo libro sparito. E Veronese era un personaggio secondario, era un investigatore privato che doveva aiutare la sorella dello scrittore a ricostruire il manoscritto e a capire se fosse autentico o meno. E questo è uno dei miracoli della letteratura, della scrittura. Quando uno comincia a scrivere, quello che produce prende spesso vita da solo, ti scappa di mano. Io dico sempre, i personaggi, quando poi uno va a dormire, si svegliano, hanno una vita propria, escono dalla pagina, dal computer, dal taccuino e vanno a farsi una passeggiata, un giro, scompaiono, fanno feste tra di loro, non si sa, forse congiurano contro di te, probabilmente ti maledicono per qualcosa che li fai fare che loro non vorrebbero, o qualcosa che non li fai fare che desidererebbero tanto. E quindi a un certo punto la loro volontà può essere anche più forte della tua, si impongono. E così è successo con il mio primo libro, Una lezione sull'amore, questo personaggio secondario che io tra l'altro avevo caricato ironicamente di un nome aulico, Paolo Veronese. In realtà si trattava del classico detective privato, privo di cultura, non particolarmente raffinato, sicuramente ignorante di grande pittura italiana del Cinquecento, come di tante altre cose. E questo personaggio invece si è imposto e alla fine è diventato il protagonista del libro, e poi l'editore mi ha chiesto di fare altri libri sulle sue avventure.
Senti, ma Paolo Veronese, che ha cominciato a vivere appunto una vita sua, è contento che gli hai fatto incontrare Valentina oppure no?
Penso
che è un altro dei personaggi.
anche quella è una storia che capirete di più se leggerete soprattutto il primo libro, Una lezione sull'amore, anche se poi compare anche nel secondo, una storia che si è in parte raccontata da solo. Questo libro che Veronese doveva aiutare a ricostruire, trasformandosi quasi contro la sua volontà in un critico letterario, era, non dico molto, non entro nei dettagli, ma era un libro su una storia d'amore. E Veronese si trova a un certo punto a vivere una storia speculare a quella che figura o figurerebbe nel libro che sta ricostruendo. È una sorta di richiamo a, se vogliamo, anche ad Alice nel Paese delle Meraviglie, soprattutto al di là dello specchio, e quindi vive una storia parallela a quella che sta leggendo sul manoscritto che dovrebbe ricostruire, e incontra questa ragazza poco più che adolescente, che è Valentina, che diventa in un certo senso il suo alter ego, tutto ciò che non è lui, è più giovane, e, oltre ad essere bellissima, anche raffinata, anche a volte quasi antipaticamente letterata e colta, affascinata dal detective più anziano, ma allo stesso tempo infastidita da tante sue mancanze culturali, e quindi desiderosa di cambiarlo in certi aspetti del suo carattere.
Il pezzo che abbiamo letto si svolge in Kenya, quindi Paolo Veronese viaggia.
Comincio a viaggiare, questa volta sono stato io che l'ho punito, comincio a viaggiare quando comincio a vivere nei miei romanzi. Non è inizialmente un viaggiatore, però mentre il primo libro si svolge quasi tutto a Roma con alcuni passaggi a Parigi, in realtà a partire dal secondo comincio a viaggiare, in questo viaggia molto in Kenya, anche se direi che una buona metà del libro si svolge a Roma un'altra volta, e poi in quelli che stanno per uscire viaggerà anche in altri paesi, in parte legati alle mie esperienze di vita, e quindi c'è molto in questo caso del Kenya. Quando uno fa un lavoro come il mio, ma come quello della maggior parte di noi, ovviamente tende a cercare anche degli elementi autobiografici nella costruzione di un romanzo, comunque di un'opera di narrativa, però lo può fare in molti modi. Io ho sempre voluto con forza mantenere separato il mondo della letteratura da quello della mia attività professionale, e quindi non c'è nulla che leghi questi libri alla nostra attività professionale. Sono spesso dei luoghi che io più che descrivere ricordo, tendo a raccontare dei luoghi in cui ho vissuto, soprattutto quando mi allontano da loro, e quindi probabilmente a far vivere una parte di quella nostalgia che credo che ognuno di noi porta nel proprio cuore, anche quando visita un posto per poche ore o anche quando pensa di non voler tornare in un certo luogo, quando è legato a ricordi non necessariamente positivi, ma ognuno di noi sviluppa delle lacerazioni al proprio interno che lo portano a ricordare i luoghi come se fossero persone.
Ho un'ultima domanda, perché ne avevo due, ma una è già risposto, cioè di far uscire un po' dall'inerzia di molti anni Paolo Veronese. Sono contento che tra un po' leggeremo qualche altra sua avventura. Io vi consiglio sicuramente di procurarvi questi due libri per l'estate, perché se vi piace, per dirvi, non ha niente a che vedere su cose stilistiche di cui non posso parlare, ma se vi piace l'idea tipo di Caro Figlio, io ho già detto a Silvio, io considero il Caro Figlio della diplomazia o del Ministero degli Affari Esteri, se non della magistratura, quello che è, perché gli auguro lo stesso successo, naturalmente adesso che riuscirà, perché veramente c'è questo personaggio che ha delle caratteristiche molto, molto particolari. Non dico di Camilleri, perché lì poi andiamo, insomma, no? però vedremo. No, la domanda in realtà che ti volevo fare è che tu, a parte quello diplomatico, ma nella parte letteraria in realtà c'hai parecchi mestieri. Sei poeta, e quella è la raccolta, l'ultima che hai citato prima, che è appena stata pubblicata, scrittore di gialli, favolista, sceneggiatore, non l'hai detto, e questo io posso dire, perché è un'altra di quelle cose di cui io sono ammirato, cioè mi piacerebbe pure scrivere una sceneggiatura, poi prima o poi verrò da te per consulenze. E, traduttore. Ora, tutte queste anime sono parte dello stesso dodecaedro, non so se sono 12 o quello che è, oppure ognuna in realtà è un po' una vita a sé?
Entrambe le cose, ognuna ha una vita a sé, perché spesso è anche bene che non si incontrino tutte, però è ovvio che poi alla fine abbiano dei punti di contatto molto forti. Per esempio la sceneggiatura è un altro mondo, è più vicina sotto certi profili all'arte figurativa che alla letteratura, perché richiede una serie di collaborazioni, non puoi lavorare in solitario. Io ho realizzato, perché ne ho scritte di più, due sceneggiature, voglio dire due che sono diventati dei film, e in una tra l'altro con uno pseudonimo ho anche vinto un premio a Locarno al festival. Però la sceneggiatura richiede il regista, richiede il produttore, richiede modifiche continue, non che non si facciano nella scrittura, perché l'editore esiste anche per chiederti a volte delle modifiche, però questo nella cinematografia è molto più forte. Dipende molto dai mezzi di cui tu disponi, di cui dispone il regista, da quello che la produzione ti chiede. Però poi alla fine tante cose si rubano dall'uno all'altro mestiere. È inevitabile che questo accada. A me piace molto anche l'attività legata all'arte figurativa e tante cose che io realizzo dipingendo, per esempio, poi le utilizzo nella sceneggiatura o nella scrittura o nella poesia.
Quello non capisco è perché c'è gente che non sa proprio, certe volte se no io non sa che fare, non c'è mai tempo. Io passerei adesso a Francesco Neri, naturalmente, quindi guardo Ines per leggere l'inizio, in realtà l'incipit, come direbbero alcuni, del romanzo Un'isola normale, e poi metteremo sotto torchio l'autore.
C'è poco di poetico nell'arrivo in porto di un traghetto. Poco che ricordi la comparsa di un veliero da chissà dove, carico di novità, facce dalla pelle bruciata dal sole e animali strani. Il tonfo secco della passerella d'acciaio sul molo, il rombo dei motori delle macchine stipate dentro e pronte a buttarsi fuori, il fumo dai tubi di scappamento, i clacson, i motorini che si slanciano giù per primi, tutto porta a credere che quella massa di lamiera che chiamiamo nave abbia portato con sé, o quasi partorito, un'altra massa di piccole creature metalliche pronte ad invadere l'isola dove la barca ha attraccato e a trasformarla in una succursale del traffico di una grande città. Dall'alto, i pochi pedoni imbarcati, mentre scendono evitando la corrente delle automobili e vengono assaliti dai tassisti a caccia di clienti, assomigliano al flusso anonimo di un gruppo di formiche che si scontra con piccoli sassi, ciuffi d'erba, minuscole buche. Raccontavo sempre, soprattutto qualche anno fa, questa allucinata descrizione dell'attracco di una nave sulla nostra piccola isola, proprio con le parole della mia amica Paola, o almeno con quelle che lei avrebbe potuto dire, perché era un modo facile per far ridere chiunque mi ascoltasse. Per un lungo periodo, dopo quell'estate in cui la mia imitazione era stata sulla bocca di tutti, mi bastava chiudere un po' gli occhi, girando la testa verso l'alto, come faceva lei, assumere il suo tono di voce un po' nasale e malinconico, e con poco mi rendevo simpatico ovunque. Non mi ricordo nemmeno più quanto spesso uno dei nostri amici mi ha chiamato e, per presentarmi a qualcuno, mi ha chiesto, battendomi con la mano sulla spalla, di rifargli Paola. Sì, dai, quella matta, quella dell'estate scorsa. E quante volte, mentre mi esibivo nel mio repertorio, chi mi ascoltava, piegandosi in avanti, ha ripetuto: ma è uguale, ti rendi conto, uguale. E come faceva con gli occhi? E giù risate. Certe volte, ancora adesso, pure a distanza di tanto tempo, quando mi trovo un po' in difficoltà nei soliti raduni di amici e colleghi, nella pizzeria, su, verso il monte, e non so cosa dire, quando voglio sembrare interessante a una ragazza carina e sconosciuta portata da qualcuno, oppure quando è troppo che in una tavolata sto in silenzio, beh, io non aspetto neanche che me lo chiedano. Se al di sopra di piatti da pizza semivuoti, con pezzi di bordo ammucchiati al lato, attraverso tovaglioli macchiati e spiegati e bicchieri da birra incrostati all'interno da tracce di schiuma, incrocio lo sguardo di qualcuno, e beh, chiudo gli occhi e comincio il mio attacco ormai consolidato. C'è poco di poetico. E allora sento sorgere prima sogghigni isolati, poi, dopo che una risata più convinta trascina le altre, tutti gli altri discorsi si spengono come le luci di una casa di notte e vedo tutta la compagnia ormai presa dalla mia imitazione. Ormai però questi successi non sono che l'eco molto flebile dei trionfi che mi guadagnai in ogni posto della nostra isola qualche anno fa con l'imitazione di Paola. Io stesso sto pensando di archiviare definitivamente questo mio pezzo celebre e di passare ad altro. In fondo non si può pretendere di ripetere all'infinito lo stesso repertorio senza rinnovarsi. Nei miei momenti peggiori, quando le risate del mio pubblico assumono tutto l'aspetto di un atto di cortesia o di un omaggio nei confronti di un vecchio artista giunto al tramonto di una gloriosa carriera, mi sento stanco e mi viene addirittura voglia di smettere del tutto con le imitazioni, anche se non trovo il coraggio di farlo. Paola, la sua voce e i suoi strani discorsi non sono stati e non sono naturalmente la mia unica risorsa. Tra le altre cose, piace molto, soprattutto ai colleghi, anche il gesto della mia anziana capofficio in comune, quando dalla scrivania di fronte alla mia lancia verso di me la scatola con le caramelle alla menta e urla: le vuoi? Prendi! La mia espressione sorpresa e terrorizzata, mentre afferro a stento la scatola, pur essendo ormai arcinota, riscuote sempre un certo successo, anche perché io l'ho progressivamente perfezionata. Ho inventato anche qualche particolare per renderla più caricaturale e divertente, come ad esempio le mentine che si spargono sulla scrivania uscendo nel volo dalla scatola, e una di queste mi finisce nell'occhio, oppure la scatola stessa che, mentre viaggia in aria dal suo tavolo al mio, colpisce la testa del vice sindaco casualmente di passaggio. Certo è che ho fatto il mio tempo. Questo ormai lo devo riconoscere, anche se in virtù della mia notorietà passata mi posso concedere la soddisfazione, così faticosamente conquistata nel corso degli anni, di vedere ascoltato ed ammesso il mio parere sui temi ricorrenti della conversazione. Ora però che il mio vero momento di gloria mi appare definitivamente passato, mi sento molto sfiduciato riguardo alle mie capacità imitative e per la prima volta sono costretto ad ammettere che lo scherzo con Paola è stato forse un grave errore. Così, per liberarmi di questo peso, mentre mia madre al piano di sotto sta parlando al telefono, io ora, in terrazzo, ripensando a tutta questa vicenda, cerco di buttarla giù su qualche foglio.
Qui passiamo a un contesto un po' diverso, diciamo, già da questo inizio, almeno per alcuni riferimenti, capo ufficio, no? Vice sindaco, magari uno ci può trovare anche delle cose che non so quest'isola qual è, ma insomma magari possiamo immaginare. Io volevo chiedere, questo io narrante come nasce? Anche lui per caso, oppure proprio era volontariamente già con queste caratteristiche?
Beh, è nato l'io narrante dal fatto che avevo cominciato a buttare giù delle impressioni, delle idee molto personali, e quindi era qualcosa che mi apparteneva profondamente e che esprimevo attraverso l'io. Poi, come diceva giustamente Silvio Mignano prima, i personaggi, le storie prendono un loro corso, e quindi dopo ho mantenuto quest'io narrante, ma ho cercato di affiancargli innanzitutto un altro personaggio, che è questa Paola che viene imitata, che abbiamo sentito, e di creargli poi attorno un mondo che è il mondo appunto del lavoro, dei colleghi, il mondo della famiglia. Adesso più avanti nel libro ci sono alcune descrizioni, il mondo di questa piccola isola, che in realtà è un'isola che non ha un nome, neanche una collocazione geografica precisa, è un luogo genericamente situato in mezzo al mare, vicino all'Italia probabilmente, e in cui appunto ho scelto di ambientare questa vicenda. Non volevo che quest'isola, però, appunto per il fatto di non avere un nome, fosse considerata esclusivamente come una sorta di luogo simbolico, quindi che quest'isola diventasse unicamente un simbolo di una condizione, della condizione di questi personaggi, di una condizione più generale che questi personaggi esprimono. E anche per questo ho cercato di creare attorno a questi personaggi, a queste mie idee, tutto un mondo fatto di colleghi di lavoro, un mondo fatto di si vedrà più avanti, di partite di calcio, di famiglia, di piccole beghe di questa isola, proprio perché volevo che anche senza un nome quest'isola fosse comunque un luogo concreto, reale, in cui si muovono persone, interessi, sentimenti, e che potesse apparire così ai lettori.
C'è un altro pezzo, scusami Ines, lo leggo io, sono tre righe, interribile rispetto a quello che sentite, che dice: il vice sindaco, il giovane dottor Ermanno Laffi, in qualità di responsabile coordinativo dell'area funzionale, una definizione coniata da lui stesso. Questo è bellissimo perché no, raggruppa un mondo che forse a noi ci è familiare, non nel personaggio ma in questi tipi di attività. Allora, anche qui leggendo questo mi domandavo, ma l'io narrante è un io in fondo felice, frustrato, un po' l'uno un po' l'altro?
Beh, dunque, questo io narrante non è sicuramente contento della propria vita, però è un io narrante che, come poi forse si vedrà leggendo il libro, non riesce poi a portare un contributo autonomo e quindi a creare poi lui stesso le condizioni per un cambiamento personale, ma rimane un po' imbrigliato da tanti problemi, da tanti ragionamenti. Per quanto riguarda i riferimenti al lavoro o alle persone, sicuramente ci sono alcune cose. Adesso qui ci sono alcune persone che hanno letto, alcuni colleghi, amici che hanno letto questo libro e che hanno anche riconosciuto probabilmente alcuni personaggi.
Ma secondo me, se lo facessimo leggere in qualsiasi altra grande struttura ci si riconoscerebbe
certo.
Uguale, non è
certo,
niente,
certo, no.
Niente di personale, come si dice assolutamente.
Ma infatti non volevo, la mia preoccupazione era che questo libro però poi naturalmente non diventasse solo un racconto, diciamo, divertito e spero anche divertente, di esperienze mie personali o di piccole beghe o personaggi con cui ho avuto a che fare, ma che tutto questo creasse una cornice, uno sfondo su cui si muoveva la storia del protagonista e di questa Paola.
Ecco, io vorrei, visto prima abbiamo parlato un po' di la Valentina adolescente, che è sicuramente un elemento importante, e mi piace questo parallelismo, no, uomo-donna, che poi si crea in contesti completamente diversi. Paola è un tipo abbastanza particolare, che tratteggiata in momenti diversi del romanzo, costruita progressivamente, no? Però anche alla fine del romanzo, senza rivelare niente, non vi dico niente, non si ha bene la percezione di che tipo sia, almeno io non l'ho ben capito. È voluto questo? È lasciato aperto? O sono io che non l'ho capito? Che è possibile?
No, io volevo che fosse un personaggio dai tratti un po' sfuggenti, e infatti è un personaggio che il protagonista insegue per tutta la storia, cioè cerca di raggiungerla, va a vedere dove abita, va a vedere dove può essere andata, e quindi volevo che fosse un personaggio che rappresenta certi aspetti anche del carattere del protagonista, che il protagonista insegue sperando di cambiare o di trovare qualche cosa, e che però non assume mai un contorno molto ben definito. Quindi è assolutamente voluto, sì.
Allora, anche qui una domanda sulle varie personalità. Funzionario dell'APC, come diciamo noi, insomma, legato a tutte le attività culturali, tra un po' grandi divertimenti a Lussemburgo, e soprattutto una nuova sfida. Ma a parte questo, sicuramente studioso di storia antica, saggista, tutto questo come si lega e che cosa c'è nel carrello futuro?
Ma dunque, no, chiaramente è chiaro che è molto diverso scrivere un libro di storia e un libro come questo. Quello che credo possa accomunare un po' le due attività, per quanto riguarda me, è una passione per il racconto che penso di avere. Cioè il racconto appunto di storie inventate, ma anche il racconto di quello che ho studiato, che credo di aver capito, che credo di aver elaborato. Quindi il racconto è la comunicazione di quello che mi passa per la testa o che penso di aver elaborato, questo sicuramente. Mi piacerebbe sicuramente poter continuare a scrivere tutte e due le cose, cioè sia un altro racconto, romanzo, sia un altro saggio, anche se non so, vedremo se il tempo ci sarà e la possibilità.
Tempo è l'allocazione che noi diamo. Sempre. Ho una domanda per tutte e due, in realtà, perché, che scaturisce da un breve siparietto che c'è stato prima, mentre voi arrivavate, cioè Silvio Mignano ha detto a Francesco, ma io ho visto varie volte, incontrato varie volte all'asilo leggendo sempre dei libri, no? Perché poi c'è una vita, no? Anche personale in cui uno ha dei figli, delle cose da fare, però anche degli interessi in cui lui va lì con i libri portando i figli e si continua a leggere i libri, e Silvio certo non è da meno di leggere altri libri. Allora, quindi vuol dire naturalmente che ognuno di noi è anche frutto di quello che assorbe. Allora voglio andarvi a tutte e due nell'ordine, Silvio e Francesco. Quali sono, una domanda originale naturalmente, ma quali sono gli autori che vi hanno influenzato, se ve ne sono?
È molto difficile dirlo perché io, come penso anche Francesco, sono un lettore di professione, forse tutte le cose che faccio, quella più professionale, è il lettore. Non, cerco di non lasciare nemmeno un giorno nella mia vita senza leggere qualcosa, quindi ho in realtà assorbito molto e in fasi diverse. È chiaro che ci sono alcuni autori, soprattutto della nostra letteratura, che possono influenzare di più la scrittura, perché è inevitabile, facendo tra l'altro anche il traduttore, rendersi conto che uno può leggere i più grandi autori. Io sono insomma un appassionato di Proust, di Thomas Mann, sono senz'altro autori che mi danno qualcosa, ma che non possono influire più di tanto la scrittura, perché comunque sono, anche se li leggi in originale, c'è una traduzione simultanea propria del cervello. Sicuramente per gli autori italiani del secondo Novecento, che quindi possono influire di più la scrittura, perché nessuno oggi può ispirarsi in un modo di scrivere di Leopardi, per esempio, no? Ci sono proprio quegli atipici che ho cercato di condensare nello scrittore di cui ho il primo libro. Quindi per esempio Gadda, un autore che amo moltissimo, amo molto Landolfi, amo molto Savinio, a parte forse Gadda non sono nomi che si frequentano normalmente, Calvino sicuramente è il più noto di questa sequenza di autori, però forse è quello che mi ha influenzato paradossalmente meno. Però poi è difficile dirlo perché poi uno si rende conto di aver dimenticato altri autori. Parlando di stranieri, per esempio, io sono un amante di Vargas Llosa, sono stato molto contento l'anno scorso quando ho avuto il Nobel, perché trovo che sia un autore, e lo menziono per questo, non per lui, perché non è l'oggetto della chiacchierata, un autore che ama mettersi in discussione e provare delle cose diverse, sperimentare. Credo che nella scrittura e in altre forme di creazione culturale, nel lavoro, nella vita, sia fondamentale avere una capacità di gioco sempre aperta, e quindi, tradotte in altre parole, di mettersi in discussione, di non fermarsi nemmeno di fronte ai successi. Quando si riesce a far bene una cosa, forse è il momento di provarne un'altra.
Francesco.
Sì, i libri che mi piacciono, che ho letto, sono tantissimi. Adesso non credo che ci sia un qualche libro in particolare che abbia influenzato questo romanzo. C'è un romanzo bellissimo che ho letto, che di Albert Cohen, che anche lui era un diplomatico, tra l'altro, è diplomatico francese, che è stato un libro, Belle du Seigneur, La Bella del Signore, un libro bellissimo, però non credo che ci sia stato qualcosa che mi ha influenzato in particolare. Io sono un grandissimo appassionato di letteratura russa, di cui ho letto molte cose, mi piace moltissimo. Per la letteratura italiana, Svevo, Calvino sono sicuramente i miei autori preferiti.
Bene, io sono passato l'orario, come avrete notato ho fatto solo io domande e penso che questa volta non aprirò alle domande degli altri, perché abbiamo fatto le 3:05, se voi mi perdonerete, mi promettete che la prossima volta venite lo stesso, insomma, perché tutti abbiamo poi, no, dei tempi da rispettare. Sicuramente potrei fare altre domande in privato, adesso man mano avrete scoperto questi due mondi. Come dicevo, ci sono molti altri autori e narratori al Ministero di vario tipo, molti io li ho trovati facendo la mia ricerca sui biscritti dei diplomatici, molti altri li ho incontrati, è un mondo sicuramente interessante. Dovremmo fare una serie solo di questo, ma in realtà non so quando la prossima volta parleremo di narrativa. Sicuramente ci sarà un altro caffè letterario da settembre in poi, vedremo. Adesso c'è l'estate, leggete libri, scriveteli anche, spero, e poi vedremo come continuare con questa iniziativa. Intanto oggi vi ringrazio molto, ci sono rimaste alcune copie di libri lì. Chi non riceve ancora gli email dell'amici della biblioteca, c'è una vicino al caffè c'è un foglio da riempire con l'email. Ringrazio naturalmente Silvio Mignano, Francesco Neri, Ines Le Breton per aver reso tutto questo possibile. Io mi sono divertito, spero anche voi. A presto.